Buonasera, benvenuti. Questa è l'inaugurazione della nuova stagione e abbiamo a che fare con una delle più grandi, più famose, più eseguite opere del repertorio. Come sapete, la prima è già avvenuta, quindi entro in scena in corso d'opera. Il Rigoletto è una delle opere più importanti della carriera di Verdi e quindi ovviamente una delle più importanti opere ottocentesche. Per una serie di ragioni. Beh, intanto Rigoletto è l'opera che dà a Verdi fama internazionale. A partire dal Rigoletto, Verdi è un compositore conosciuto, rispettato, venerato in tutta Europa. Questo naturalmente dipende dalle qualità di quest'opera. È un'opera che assomiglia molto alle cose che Verdi aveva fatto in precedenza, assomiglia moltissimo alla Luisa Miller, assomiglia in parte ai Masnadieri, opere di cui magari abbiamo parlato anche negli anni scorsi, però ci sono degli elementi nuovi e questi elementi nuovi sono evidentemente la ragione principale della grande fama di quest'opera. Intanto un aspetto che può sfuggire, ma che evidentemente a Verdi interessava moltissimo. Le caratteristiche del protagonista, questo gobbo buffone di corte, è la prima volta, era già successo con i Masnadieri, ma qui proprio in maniera specifica, che Verdi pone al centro di una sua opera un personaggio, un emarginato, un personaggio del sottomondo. Se ci pensate, Rigoletto è la prima delle tre opere che costituiscono la cosiddetta trilogia popolare. Due anni più tardi arriveranno, a brevissima distanza una dall'altra, Il Trovatore e La Traviata. Bene, nel Trovatore il protagonista, Manrico, Azucena, e nella Traviata, Violetta. Quindi ciò che interessa a Verdi sempre più è il conflitto del protagonista con il mondo circostante. E quindi Verdi si rivolge a una figura che nel teatro d'opera era stata in realtà poco esplorata. Verdi resta evidentemente molto colpito dalle caratteristiche di questo personaggio nella tragedia da cui è tratto il libretto, libretto di Piave. La tragedia da cui il libretto viene tratta è una tragedia di Victor Hugo, all'epoca famosissima, che si intitola Le Roi s'amuse e si svolge in Francia. Il protagonista non è il duca di Mantova, ma è il re di Francia Francesco I. Naturalmente per poter rappresentare quest'opera Verdi e Piave saranno costretti a cambiare l'ambientazione e questo non basterà, cioè la censura interviene continuamente costringendo il librettista, il compositore a fare ulteriori modifiche. Ma io volevo leggervi, per contestualizzare quest'opera e l'idea drammaturgica di Verdi, volevo leggervi qualche estratto dalle lettere che Verdi scrive a Piave, al librettista, e scrive allo stesso tempo delle lettere a Carlo Marzari, che era il presidente del Teatro La Fenice, dove si svolge la prima del Rigoletto nel marzo 1851. A Piave, naturalmente, lui parla delle caratteristiche dei personaggi, di che cosa si può prendere dalla pièce teatrale di Victor Hugo. Nella prima lettera che noi abbiamo gli dice: tentate, il soggetto è grande, immenso, e davvi un carattere che è una delle più grandi creazioni che vanti il teatro di tutti i paesi e di tutte le epoche. Triboulet, che diventerà Rigoletto, è creazione degna di Shakespeare. Quindi Verdi resta molto colpito dalle caratteristiche di questo personaggio. Che cosa lo colpisce in particolare? Beh, lui scrive al presidente della Fenice, vi dicevo, e gli scrive: la maledizione è il centro del dramma. Senza questa maledizione, quale scopo, quale significato ha il dramma? Che cosa gli interessa rappresentare? Dice: la maledizione che colpisce il buffone in maniera terribile. Un padre entra in scena, Monterone, nel primo atto, si lamenta del fatto che la figlia è stata rapita. La corte del duca di Mantova è una corte estremamente dissoluta, così come lo era nella pièce di Hugo, la corte di Francesco I, e la maledizione scagliata da questo padre disperato colpisce il buffone allo stesso modo. Cioè, questa è l'essenza del dramma. È talmente l'essenza del dramma che il titolo originale che Verdi voleva dare all'opera non era Rigoletto, ma era La Maledizione. Poi il titolo diventerà un titolo un po' meno diretto e quindi alluderà al nome del protagonista. E Verdi a Marzari, che gli sta ponendo, cioè al presidente della Fenice, che gli sta ponendo delle obiezioni dicendo dobbiamo censurare, dobbiamo cambiare, lui dice sì, d'accordo. Mi stai chiedendo se la novità di questo personaggio farà effetto? Dice farà effetto? Non lo so. Ma se non lo so io, non lo sa neppure chi ha proposto queste modifiche. Quindi dice, come al solito, la censura non capisce le ragioni del dramma. E lui dice, io trovo appunto bellissimo rappresentare questo personaggio esternamente deforme e ridicolo ed internamente appassionato e pieno d'amore. E questa è la chiave dell'opera, il dualismo del personaggio. Il gobbo di corte che esternamente è, lo dice, deforme e ridicolo e pieno di rabbia, e internamente invece appassionato e pieno d'amore, amore verso la figlia. Queste sono le due facce che il personaggio ci mostra nel corso dell'opera. E questo esternamente, internamente, è probabilmente il punto di partenza di Verdi. Come rappresentare la scorza esterna così dura, così rabbiosa, così piena di livore e metterla in contrasto con invece la parte interna così amorosa, così appassionata, paterna? Gran parte delle strategie drammaturgiche di quest'opera sono centrate intorno al dualismo del personaggio. Talmente centrate che gli altri personaggi dell'opera, gli altri protagonisti, in realtà sono assolutamente monocordi. Il duca, il libertino, entra in scena all'inizio del primo atto proclamando che questa o quella per me pari sono ed esce nel terzo atto dicendo che la donna è mobile. Non cambia nulla nel corso dell'opera, il personaggio non si trasforma, il suo tono resta assolutamente uniforme. E Gilda, la protagonista femminile, forse addirittura meno colorata, addirittura più ingenua, più semplice. Addirittura dopo aver capito in che modo è stata ingannata, resta talmente invaghita da quest'uomo che prende la decisione, diciamolo francamente un po' dissennata, di sacrificarsi per lui, di farsi uccidere. E probabilmente, ecco, oggi ci viene da dire ma sta figlia potevi farla uscire qualche volta in più invece di mandarla solo in chiesa, no? Comunque sta di fatto che Verdi e Piave costruiscono consapevolmente dei personaggi che sono assolutamente statici, dei blocchi espressivi. Perché? In maniera tale che possa risaltare invece questa enorme varietà internamente e esternamente del protagonista. Ora, vi ho detto però Verdi pensava che l'elemento drammaturgico fondamentale, al di là di questa creazione degna di Shakespeare, di questo grande protagonista, fosse l'idea della maledizione. La maledizione scagliata da Monterone che finisce per schiacciare Rigoletto, e tant'è che tutti gli atti finiscono con Rigoletto che dice «Ah, la maledizione», tutti e tre gli atti. Cioè, proprio questa idea della maledizione, no? Nel primo, nel terzo atto è proprio testuale, ha la maledizione. E allora Verdi come rappresenta la maledizione? La maledizione è appunto l'idea di questa potentissima rabbia di Monterone che colpisce come un fulmine dal cielo Rigoletto e che in qualche modo, se ci pensate, si annida dentro di lui. Continuamente nel corso dell'opera, soprattutto nel primo atto, Rigoletto ripensa alla maledizione, dice quel vecchio maledivami. Tre volte nel corso del primo atto lui rimugina dicendo mi ha maledetto. E l'idea di Verdi quindi è di scegliere un simbolo della maledizione che non a caso lui ci presenta dalle primissime battute dell'opera. Qual è il simbolo più semplice, più potente, più immediato di una sorta di anatema violentissimo che ti colpisce e che non si riesce ad evitare, che si annida dentro di te? Verdi sceglie il simbolo in assoluto più elementare, la ripetizione di una nota. E questa nota, nel corso di quasi tutta l'opera, è sempre la stessa. Guarda caso il Do, l'alfa. L'opera comincia con la ripetizione di una nota. Famosissimo naturalmente. Che cosa interessa a Verdi? Questa idea ossessiva della nota ripetuta. Allora andiamo a vedere che cosa succede nell'istante in cui entra in scena il personaggio che scaglia la maledizione, Monterone, che interrompe la festa da ballo e canta «Ch'io gli parli il voglio». Stessa nota, identica. Questa è l'annuncio della maledizione. Monterone viene arrestato, lo sapete, e poi alla fine dell'introduzione di questa grande scena d'assieme, Rigoletto si trova da solo in mezzo alla strada, anzi all'estremità di una via buia nei bassifondi di Mantova, incontra questo sicario, sparafucile. Che cosa canta? Come comincia questo duetto fra Rigoletto e sparafucile? Quel vecchio maledivami. Sempre questo do ripetuto, l'idea di una nota ripetuta che si annida nell'animo di Rigoletto. Altre due volte, vi ho detto, nel corso del grande recitativo successivo al duetto, Pari siamo, Rigoletto di nuovo ricorderà quel vecchio maledivami, e sarà sempre. Quindi continuamente nel corso dell'opera. Verdi usa questo che è un simbolo musicale, sentite benissimo quanto è semplice. E questo diventa un simbolo, non è solo il simbolo della maledizione, ma è anche il simbolo della parte, come dire, esterna del personaggio di Rigoletto, la sua rabbia. Tutte le volte che Rigoletto è furioso, sentite l'istante nel secondo atto, in cui alla fine della sua aria, dopo cortigiani e vil razza dannata, lui si scaglia contro i cortigiani e gli dice: quella porta, assassini, eccolo qui, che nota è questa? Sempre un do. Nell'istante in cui Rigoletto decide di vendicarsi, si rivolge a Monterone, che ha detto: allora, visto che non sono, la mia maledizione non ha funzionato, Duca, allora vivrai felice. E Rigoletto gli dice: no, vecchio, ti inganni, un vindice avrai, siamo alla fine del secondo atto. Sempre la stessa nota. Ora, naturalmente, l'idea di un tema ricorrente che riappare nel corso di un'opera è un'idea antica, esiste in tantissimo teatro settecentesco, esiste in Mozart, esiste in Paisiello, esiste in tanti predecessori di Verdi, ma forse mai un compositore aveva scelto un simbolo musicale così semplice, così netto, che appunto ha evidentemente lo scopo di essere diretto, profondo, una specie di lama che quindi travolge non solo il personaggio, ma si annida anche nell'animo dell'ascoltatore. La potenza del preludio del Rigoletto è, nella storia dell'opera italiana, lasciamo stare il Don Giovanni di Mozart, probabilmente senza precedenti. E sentite queste note ripetute. Strumentazione tutti ottoni. Ricordiamoci di questi sospiri. Saranno i sospiri di Gilda nel terzo atto. Questa è la festa in casa del Duca, in cui ci viene presentata l'atmosfera di questa corte dissoluta. Sentite il contrasto, nettissimo, no? Tra l'altro questo è un caso forse unico, cioè un intero preludio, breve, concentratissimo, un intero preludio di una opera italiana in cui non c'è neanche una melodia. Cioè la melodia è... Non c'è tema, lo sentite, no? Non c'è un elemento melodico. Pensate a come comincia la Traviata, come comincia il Trovatore. Sono opere traboccanti di melodie. E invece qual è la melodia più famosa di quest'opera? La Donna immobile. Non è una grande melodia. Perché fa tanto effetto la Donna immobile? Perché nel resto dell'opera ci sono pochissime melodie. Quindi Verdi capovolge completamente le regole drammatiche dell'opera. Evidentemente, pensiamoci, che tipo di... avete sentito, no? No, vecchio, t'inganni, un vindice avrai. Quella porta, assassini. Cantare su una sola nota non è uno stile di aria, non è uno stile melodico, è uno stile di recitativo. Qual è l'idea di Verdi? Che è un'idea straordinaria. È che il dualismo di Rigoletto si esprime nella parte esterna, esteriore, negando la melodia. E quindi Rigoletto si esprime spessissimo attraverso uno stile di recitativo. Invece le parti interne, il lato di Rigoletto del padre amoroso e appassionato è espresso attraverso la melodia. E come vedremo nel corso dell'opera, questo dualismo che diventa, questa è l'intuizione drammaturgica straordinaria, diventa un dualismo musicale, tecnico, e quindi espressivo. Non è un dualismo sulla carta, è È un dualismo che si riflette profondamente nella veste musicale. Per esempio, il duetto a cui vi accennavo, che è il primo numero chiuso dell'opera, il duetto fra Rigoletto e Sparafucile. Beh, molti di voi lo conosceranno benissimo questo duetto, no? C'è una melodia. C'è una melodia che non è neanche male. Conoscete, immagino, no? Solo che questa melodia, chi la canta? Rigoletto o Sparafucile? Nessuno dei due. Questa melodia è cantata dall'orchestra, ma che orchestra è? È una delle orchestre più strane che Verdi abbia mai immaginato, perché la melodia è affidata a contrabbasso e violoncello soli. E in questa orchestra, in questo brano, non suonano le viole, non suonano i violini, non suonano i flauti, non suonano gli oboi. Tutti gli strumenti acuti. Quindi da una parte, sì, c'è la melodia, ma è una melodia, come dire, resa cupa dalla strumentazione, dalla scelta strumentale di Verdi. E soprattutto è una melodia che i personaggi non cantano. Questo tipo di tecnica esisteva nell'opera, naturalmente, si chiama tecnicamente il parlante. I personaggi eseguono una sorta di recitativo e sullo sfondo, la base, è l'orchestra che canta, solo che normalmente l'orchestra cantava con una bella strumentazione luminosa. Sentite questo effetto, invece. Sentiamo anche questa piccola introduzione che ci mostra proprio la cupezza terribile di questa scena, no? Che si svolge, vi dicevo, all'estremità più deserta di una via cieca. Duetto fra un gobbo e un sicario, due voci di basso. Tutto cupo. Il timbro più acuto è quello del clarinetto. Questo registro, il registro grave. La maledizione.
Quel vecchio
ripetuta, il Do, ed ecco la melodia, ma sentite come suona, attenuata, non c'è luce neanche nella melodia. Sentire tutto il duetto, naturalmente, a parte che è un pezzo famosissimo. Credo che però l'atmosfera sia molto chiara. Intanto le due voci non hanno melodia. Tutto il duetto le due voci parlano. È come se fosse un recitativo a due e sullo sfondo c'è questa stentata, oscura melodia cantata flebilmente da due strumenti ad arco gravi. Contrabbasso solista, tra l'altro, è rarissimo che che si senta utilizzato in orchestra. Ecco, quando Rigoletto pensa al delitto, alla vendetta, all'odio verso i cortigiani, all'odio verso il duca, il suo stile è questo. È uno stile di recitativo, non c'è melodia. E questa è una novità incredibile, una novità straordinaria. Cioè l'idea verdiana di capovolgere completamente i parametri. I personaggi che cantano, che hanno le belle melodie, belle più o meno belle nell'opera, sono Gilda e il Duca. E infatti le melodie sono convenzionali. La melodia di Caro Nome, la melodia del duetto fra Gilda e il Duca, la melodia dell'aria del Duca all'inizio del secondo atto. Non solo le melodie sono convenzionali, ma anche le forme sono convenzionali. Aria del Duca, cioè il Duca disperato che dice dov'è finita, mi è stata tolta, arrivano i cortigiani che gli raccontano della burla, del rapimento, lui si esalta e canta allora possente amor mi chiama, e quella è una cabaletta. Il classico passaggio di cui abbiamo parlato durante le lezioni di opera un'infinità di volte, da una sezione lenta cantabile attraverso un colpo di scena a una sezione veloce, più movimentata, più accesa. Il cantabile, la cabaletta. Queste forme in quest'opera sono riservate a Gilda e al Duca, mai a Rigoletto, o meglio, in un caso a Rigoletto. Sì, vendetta, tremenda vendetta. La fine del secondo atto, il duetto con Gilda, tutte le feste al Tempio, finisce con una cabaletta vera e propria. E forse anche questo aspetto, il fatto che improvvisamente a Rigoletto è riservata una forma tradizionale, potrebbe avere un senso. Ma vediamo in che modo Verdi costruisce la transizione. Cioè, qui ci sta facendo vedere, riferiamoci ancora alla famosa lettera importantissima di Verdi a Marzari. Trovo bellissimo rappresentare questo personaggio esternamente deforme, ridicolo, pieno di rabbia, internamente appassionato e pieno d'amore. Questo che abbiamo sentito nel duetto è il Rigoletto esterno, è questa scorza dura, deforme, rabbiosa. Subito dopo il duetto, con Sparafucile, c'è uno dei pezzi più famosi non solo di quest'opera, ma di tutta la storia del teatro, è un momento solistico. Rigoletto è da solo, ma non è un'aria, è una scena. Pari siamo. Lui commenta ancora, no? Commenta questo incontro con il sicario e dice: pari siamo, io ho la lingua, lui è un buffone, egli ha il pugnale, l'uomo sono io che ride e i quei che spegne. E qui non a caso l'orchestra ci fa sentire, questo è un aspetto quasi onomatopeico, l'orchestra imita i movimenti deformi di Rigoletto. E dopo essersi agitato torna a pensare quel vecchio maledivami. A questo punto se la prende con i cortigiani, se la prende con il cielo che lo ha fatto deforme, se la prende con il fatto d'essere buffone, se la prende con il duca che invece è potente, bello e giovane. E lo stile, come sentirete, è uno stile sempre di recitativo. Questo padrone mio, Giovin Giocondo, anche le note ripetute. Questa è la rabbia, è la scorza esteriore. E poi improvvisamente lui pensa ancora una volta quel vecchio maledivami. Mi coglierà sventura? Dice: ah no, è follia. Comincia il duetto con Gilda, perché lui è arrivato a casa, lo aspetta la figlia, questa figlia che lui ama talmente tanto da non farla mai uscire di casa se non per andare a messa in chiesa. A messa lei incontra il duca che fa finta di essere un povero studente. E che succede nell'orchestra? Come canta l'orchestra durante il duetto fra Gilda e Rigoletto? E qui naturalmente ci sono i violini, i flauti, addirittura l'ottavino. Cioè l'orchestra diventa di colpo un'orchestra luminosa. E guarda caso sia Rigoletto che Gilda cantano la melodia. Capite in che modo Verdi realizza il passaggio dalla scorza esteriore alla passione interiore? È il passaggio dal recitativo alla melodia ed è il passaggio, direi, dall'ombra, dall'oscurità alla luminosità. È un mezzo tradizionale, eh? Il Fidelio di Beethoven è organizzato attraverso questa dicotomia, ma l'idea di rappresentare questa dicotomia in un solo personaggio è la grande novità del Rigoletto. Questa novità ci viene proprio rappresentata, no? Rigoletto se la prende con i cortigiani: odio a voi cortigiani schernitori, quanta in mordervi ho gioia, se iniquo son, per cagion vostra è solo. Adesso entra uno strumento solo, che è il flauto. Per tutta la scena e per tutto il duetto precedente il flauto non aveva suonato. Sentite il cambio di atmosfera? Che cosa canta Rigoletto subito dopo questo ingresso del flauto, che evidentemente è il suo pensiero? Ma in altro uomo qui mi cangio. Sto andando da mia figlia. Adesso mostro il lato interiore della mia personalità. Vi faccio sentire Pari siamo, è il momento centrale dell'opera, come capite, in cui proprio le strategie drammaturgiche ci vengono rivelate attraverso un grande assolo del protagonista. E fate caso, una volta di più, non c'è neanche una melodia. È un grande recitativo.
Pari siamo.
Pari siamo. Io la lingua.
Io la lingua. Egli è il pugnale. L'uomo son io che ride. Ehi, quel che spegne.
Questo è Rigoletto che si muore. La maledizione. Torno. Questa è l'invettiva contro la natura, contro gli
uomini. Natura, mi scellerate, mi faceste voi.
O rabbia essere difforme.
Difforme.
O rabbia esser buffone.
Esser buffone. Non dover, non poter.
Non dover, non poter altro che ridere. E questo è un altro dualismo. Nel secondo atto Rigoletto piangerà davanti ai cortigiani. Il retaggio d'ogni uomo è tolto, il pianto. Se la prende con il duca, con il padrone.
Questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa chi arrida, buffone, forzarmi d'egge farlo.
Cortigiani.
Quante mordervi, o gioia,
se iniquo son. cagion vostra e solo.
Per cagion vostra e solo.
Attenzione al cambiamento. E passiamo dall'esternamente all'internamente. Ecco la melodia, la sentite?
Quel vecchio
recitativo, la maledizione.
Dal pensiero perché conturba ognor la mente mia.
Sventura? Ah no, è follia.
Anna, è follia.
Duetto.
Figlia.
Che sia il passaggio di tono è veramente impressionante, siete d'accordo? Vedete come per forse 6, 7, 8 minuti di musica le voci non hanno mai cantato una melodia, neanche una volta. Poi Rigoletto dice: ma in altro uomo qui mi cangio. È di nuovo interrotto dal pensiero della maledizione. E poi comincia. Qui le due voci. Due voci cantano. Capite benissimo? La soluzione, se volete, è una soluzione semplice. La rabbia, la scorza esteriore è lo stile parlato, l'assenza di melodia, l'assenza di luce nell'orchestra. E invece l'interiorità, l'amore, il lato appassionato, il lato paterno, il lato umano di Rigoletto è la lucentezza e la melodia. Continuamente nel corso dell'opera questi due elementi si alternano. Non vi faccio sentire il finale del primo atto con i pezzi più convenzionali, l'aria di Gilda, caro nome, il duetto fra Gilda e il duca, poi c'è la scena straordinaria del rapimento, ma vi faccio sentire quello che succede subito dopo l'inizio del secondo atto. Il secondo atto comincia con l'aria del duca, un'aria assolutamente convenzionale, totalmente convenzionale, con il cantabile, eccolo qui, ecco, questo è proprio lo stile delle opere verdiane, delle grandi arie delle opere verdiane degli anni 40. o se volete delle opere di Donizetti, delle opere di Bellini, il cantabile. Poi c'è la scena in realtà straordinaria dei cortigiani che arrivano e che raccontano il rapimento e lo fanno, questo è interessante, il racconto è fatto attraverso un particolare ritmo puntato, un po' saltellante, no? Scorrendo uniti, remota via, bravura dopo, caduto il dì, come previsto, la sera in prima, e raccontano del rapimento. Questo ritmo un po' saltellante, teniamolo in mente, questo ritmo interessante, questo è il racconto del rapimento. E poi naturalmente, quindi il duca capisce che in realtà questa fanciulla non è sparita, ma addirittura si trova nel suo palazzo e canta la sua cabaletta gioiosa. Possente amor mi chiama. Ton, 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 questo ritmo puntato, marziale, tipico delle cabalette. Vi ho detto, ci sono dei momenti convenzionali del Rigoletto. Guarda caso, questi momenti convenzionali sono riservati a Gilda e al Duca, ai personaggi convenzionali, ai personaggi che nel corso dell'opera non si trasformano, non evolvono. Immediatamente dopo c'è la grande, straordinaria aria di Rigoletto. E qui le forme sono completamente sgretolate, dall'interno direi. Intanto Rigoletto si presenta facendo finta di niente, ci sono tutti i cortigiani che naturalmente la notte hanno rapito la figlia, si aspettano per schernirlo, che lui arrivi, e lui simula, si forza ad essere indifferente, e quindi canticchia, la-ra, 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 come canta? Hanno cantato i cortigiani per raccontare della loro bella impresa la notte. La rallara di Rigoletto scende, si raccoglie su se stesso, e invece il canto dei cortigiani sullo stesso ritmo sale, l'uno specchio dell'altro, evidentemente. Questo è un collegamento molto sottile che fa Verdi. Ma cos'è interessante? Beh, il modo in cui viene articolata quest'aria, perché c'è tutta questa parte qui cantabile, poi improvvisamente arriva un paggio che chiede del duca, i cortigiani gli dicono no, no, mi è andato a caccia, dice è impossibile, sono i cavalli, ci sono, tutti i suoi paramenti ci sono, deve essere nella sua stanza. Rigoletto capisce, dice bene, allora lei è lì. Si infuria contro questi cortigiani e parte la sua famosissima invettiva. Cortigiani vil razza dannata. Beh, capite bene che qui siamo nella convenzione. La ra la ra, cantabile. Colpo di scena, il paggio che arriva, si capisce che il duca è nella stanza, evidentemente con Gilda, senza mezze parole, Rigoletto è la storia di uno stupro. E Rigoletto allora canta la seconda parte della sua aria molto più veemente. È impossibile farla al pianoforte tutte le note ribattute dei violini, ma sentite l'atmosfera, un'atmosfera da cabaletta. Quindi in qualche modo questa regola stabilita da Verdi qui viene meno? Cioè quest'aria ha cantabile cabaletta? È un'aria tradizionale? Eh no, perché dopo Cortigiani vil razza dannata, cioè la scena in cui il povero Rigoletto cerca di entrare nella stanza del duca, quella porta assassini, assassini, m'aprite, la maledizione, no? Annidata nella non melodia di Rigoletto, e poi ci sono due momenti assolutamente straordinari che diventano progressivamente più lenti. Prima lui si accorge che non riesce ad entrare, si dispera, tutti voi venite contro di me, contro un vecchio, gobbo, deforme, siete tutti contro di me, tutti contro me, e ben piango. Ecco il pianto. Il retaggio d'ogni uomo mi è tolto, il pianto. A questo punto c'è il pianto, ed è il momento in cui Rigoletto ci sembra più umano in tutta l'opera. L'idea di Verdi è incredibile. Prima c'è un meno mosso, e poi c'è il momento struggente in cui Rigoletto si inginocchia pregando i cortigiani di ridargli la figlia, e il tempo diventa ancora più lento. Quindi in realtà la struttura di quest'aria fa finta di essere convenzionale, poi come avete sentito una volta di più c'è il passaggio dallo stile recitativo, la nota tenuta, alla melodia. Io non so se abbiamo il tempo di sentirla, ve la faccio sentire? Sì, bene. Ma poi dobbiamo parlare del terzo atto, eh? Però, diciamo che potremmo prendere da cortigiani, d'accordo? Non la sentiamo tutta. Da questa pseudo-cabaletta, da questa esplosione dopo che Rigoletto, con il colpo di scena, ha capito che effettivamente il duca è nella stanza e che Gilda è con lui. E quindi lui si scatena. Dante mosso, agitato, scrive Verdi.
Oh, voi nulla per loro sconviene. Oh, mia figlia, impagabil tesore. La rendete, o se for disarmata, questa man per voi fora cruenta.
Marziale. Sola.
Oh, voi tutti, a me contro, venite, tutti contro me.
Rigoletto canta, sentite, passaggio dall'esterno all'interno.
Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, e là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.
Ulteriore colpo di genio, l'aria diventa ancora più lenta.
Miei signori, perdonami.
Lo strumento a fiato solo che accompagna, del corno inglese, per Verdi è sempre uno strumento lamentoso.
Thank you.
addirittura una cadenza. Avete visto in che modo Verdi rovescia le convenzioni? L'aria del Duca totalmente convenzionale, l'aria di Rigoletto invece che apparentemente è convenzionale, invece finisce con queste due sezioni progressivamente più lente in cui, guarda caso, si recupera il cantante Rigoletto, recupera la melodia. Una volta di più Verdi ci fa vedere il passaggio dall'esterno, la rabbia, all'interno. Il dolore paterno, l'amore per la figlia. Vedete in che modo questi passaggi, queste transizioni si riflettono nello stile musicale. Come vi dicevo, l'ultimo pezzo del secondo atto, che è il duetto fra Rigoletto e Gilda, Tutte le feste al Tempio, ci mostra invece l'unico caso in cui Rigoletto si piega alle forme convenzionali. E quindi Gilda gli racconta quello che è successo, Rigoletto commenta, poi il colpo di scena esce sullo sfondo Monterone che viene condotto al carcere, il quale dice sulla solita nota tenuta, allora, poiché la mia maledizione non ha avuto effetto, Duca, ebbene allora vivrai felice. E lui recupera la rabbia, no vecchio t'inganni, un vindice avrai. La solita nota tenuta, il do. È sempre la maledizione che è dentro di lui, e a questo punto che cosa canta? Canta una cabaletta vera e propria. Allegro vivo, sì, vendetta, tremenda vendetta. Probabilmente quello che Verdi vuole dirci in questo improvviso recupero della forma tradizionale è che ciò che condanna Rigoletto è proprio la volontà di vendetta, cioè l'incapacità di accettare il passaggio dalla scorza esteriore all'aspetto amoroso. Ha recuperato la figlia in fondo, stanno pensando di andarsene a Verona, invece lui vuole ancora vendicarsi. Tornerà quindi a chiamare il sicario e questa volontà di vendetta è quello che provoca la tragedia, effettivamente. Vorrà dimostrare a Gilda quanto si sbagliava, ma Gilda appunto forse aveva bisogno di uscire un po' più di casa invece di restare sempre con Giovanna a pensare a Gualtier Maldè, e quindi farà questa scelta dissennata. Capite in che modo anche sottilissimo Verdi utilizza la forma convenzionale, è il simbolo della sconfitta di Rigoletto, che praticamente si definisce, si decide in questo istante, alla fine del secondo atto. Nel terzo atto, che forse è l'atto più perfetto di quest'opera, che già è perfetta di per sé, ma il terzo atto è assolutamente incredibile, non esistono forme convenzionali. Cioè, le forme convenzionali sono direttamente ignorate, è il trionfo del principio esteriore-interiore, a tal punto che, questa è un'idea che viene da Victor Hugo, ma Verdi la sfrutta in maniera incredibile, chi di voi conosce Rigoletto sa che il terzo atto si svolge su due diverse scene. Una scena dentro un'osteria interna e una scena al di fuori dell'osteria esterna. Quindi il dualismo fra esteriore e interiore si trasferisce alla dimensione scenica. Questo è uno dei più grandi colpi di genio di tutta la storia del teatro. È quest'idea che nella struttura addirittura scenica visiva e quindi musicale, e quindi naturalmente drammatica e drammaturgica, dell'intero terzo atto esplode, viene in qualche modo reso esplicito il conflitto che aveva guidato i primi due atti. Questa è un'idea assolutamente straordinaria. Voi sapete che il pezzo che rese Verdi più famoso, il pezzo che proprio lo consacrò come grandissimo compositore a livello europeo, fu il quartetto del terzo atto di Rigoletto. un disse ben rammento, e soprattutto la grande parte conclusiva, Bella figlia dell'amore, no? Il quartetto del Rigoletto era un pezzo talmente conosciuto che ci sono una serie di aneddoti. Il più bello forse è quando Verdi va a Parigi per mettere in scena i Vespri siciliani nel 55, quindi 4 anni più tardi, viene invitato nel salotto del vecchio Rossini. Essere invitato nel salotto di Rossini era la consacrazione. Nel salotto di Rossini a Parigi passavano soltanto i più famosi e più grandi personaggi. Rossini invita Verdi a cena e alla fine della cena, sorpresa, si apre una tenda, ci sono i 4 cantanti più famosi del momento, Gilbert Dupré, tutti questi personaggi, che cantano il quartetto del Rigoletto con Rossini al pianoforte. È la consacrazione, in qualche modo è anche il passaggio del testimone, no? La vecchia gloria, il grande Rossini, che stiamo festeggiando quest'anno, tra l'altro, che praticamente incorona, consacra il suo grande successore. Che cosa ha questo quartetto di così straordinario? Molti di voi lo conoscono senz'altro. Sapete qual è la situazione? Siamo, come al solito, nei bassi fondi di Mantova. C'è una parte della scena che si svolge all'interno di questa osteria, e all'interno di questa osteria c'è la sorella di Sparafucile, Maddalena, che ha il compito di adescare il duca, di irretirlo in maniera tale che poi, quando il duca si addormenta, Sparafucile possa ucciderlo. E Rigoletto ha la pessima idea di dire alla figlia: mo ti faccio vedere io chi è questo duca di cui sei tanto innamorata. E la porta a vedere, quindi i due all'esterno, esteriormente, all'esterno di questa locanda, assistono a questa scena di seduzione. Quartetto, quindi sono 4 personaggi che cantano. Beh, l'idea di Verdi, un'idea meravigliosa, è che questi personaggi cantino in 4 modi completamente diversi. Il duca è il libertino Spavaldo, e quindi come canta? Questa è la melodia forse più bella cantata dal duca in tutta l'opera, molto più bella rispetto a questa e quella, e soprattutto rispetto alla Donna immobile, e continua. In questo modo Verdi ci presenta, il quartetto è già cominciato, ma questa è la parte cantabile, ci presenta i personaggi. Il carattere del duca già lo conosciamo, ma non ha mai cantato così, neanche nell'aria all'inizio del secondo atto. Poi c'è il carattere di Maddalena, della sorella di Sparafucile, no? Che è un po' attratta da questo ricco giovanotto, un po' naturalmente fa la civetta, anche perché il suo compito è di adescarlo. E come canta quindi? Ah, rido ben di core, che tai baie costan poco. Canta tutto staccato, saltellante. Sentite, no? Proprio le risate. E la seconda parte della frase invece è cantata fuori dalla locanda da Gilda, che sta assistendo alla scena. E Gilda canta in maniera esattamente opposta. Tutto legato, non staccato, non saltellante, non ridente, ma al contrario doloroso. Come si esprime il dolore tradizionalmente? Qual è il cliché del dolore in musica? Il sospiro, le note legate a due. Questo, vi ricordate i sospiri nel preludio dell'opera? sono già i sospiri di Gilda. Questo è un elemento assolutamente tradizionale, un cliché. I sospiri espressi in questo modo ci sono già nei madrigali della fine del Cinquecento, quindi non appena ci sono le note legate due a due, magari discendenti, più avanti nel corso del quartetto Gilda diventa ancora... I sospiri diventano ancora più onnipresenti, in qualche modo avvolgono tutto il tessuto. Quindi abbiamo sentito il modo in cui cantano tre personaggi: lo spavaldo libertino Duca, la motteggiante, frivola, civettuola, anche seducente, seduttiva Maddalena, e manca Rigoletto. Qual è lo stato d'animo di Rigoletto? Perché il Duca appunto è bramoso e libertino, Maddalena è civettuola, motteggiante, Gilda è disperata e Rigoletto è furioso, è furente, è arrabbiatissimo sia con la figlia che con quello che vede e gli dice: taci, il piangere non vale, taci, il piangere non vale, che i mentiva, sei sicura? Adesso lo sai finalmente. Il problema è che in questo modo Rigoletto si cede completamente di nuovo al suo lato esteriore. E quindi come canta Rigoletto? Taci, il piangere non vale. Quasi tutto su una nota tenuta, ossia continua a sentire la maledizione annidata dentro di lui. Ora vi faccio sentire questo istante assolutamente meraviglioso, questo è uno dei punti riconosciuti più straordinari, e poi vi racconto un aneddoto interessante, che è la reazione di Victor Hugo quando andò al teatro a vedere Rigoletto.
Bella figlia dell'amore. Schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto solto puoi, le mie pene, le mie pene
amplia il respiro. Mostriamolo ancora.
Del mio cuore il frequente palpito.
Attenzione Rigoletto.
Taci, il piangere non va.
Quattro voci. capire anche, beh, per Verdi penso, no? Si può capire l'entusiasmo dell'Europa musicale per un pezzo di questo genere. Che successe quando Rigoletto viene rappresentato a Parigi? Gli amici convincono Hugo ad andare a vedere quest'opera tratta dalla sua pièce teatrale. Hugo non era esattamente una persona simpatica, comunque era un poeta famosissimo, era uno scrittore celeberrimo, e lui dice, figurati, impossibile, nessun musicista potrà mai tirar fuori nulla di decente dalla mia pièce teatrale. Quindi va a vedere Rigoletto, viene costretto dagli amici, e passa i primi due atti bestemmiando praticamente, riempiendo di insulti ogni passaggio dell'opera. Ma guarda questo quanto è diventato banale, ma guarda questo monologo meraviglioso della mia pièce e cosa è diventato. E, insomma, praticamente distrugge, sgretola, demolisce qualunque istante del Rigoletto finché non arriva il quartetto. Finisce il quartetto e Igor sta zitto, non dice una parola. Esce dal teatro e gli amici gli dicono, allora, com'è che il quartetto non hai commentato? E lui dice, vabbè, cioè, se io avessi la possibilità come musicisti di far parlare insieme quattro personaggi avrei fatto una cosa altrettanto bella. E cosa interessante, perché ovviamente è un commento intelligentissimo. Verdi, ci sono varie dichiarazioni di poetica di Verdi, le due più importanti in assoluto sono il fatto che la musica rispetto alla parola parlata, quindi alla, per esempio, una rappresentazione scenica di una commedia, di una tragedia, la musica che cosa può fare che le parole non possono fare? Beh, può dire cose che il discorso parlato non riesce ad esprimere, ed è il famoso discorso della interiorità. Verdi e Wagner contemporaneamente dicevano che la musica può dar voce al silenzio, può rendere espressivo il silenzio, cioè far percepire ciò che c'è dentro di noi. E poi Verdi dice un'altra cosa importantissima, dice la musica ha un'altra possibilità che al discorso parlato è assolutamente negata, può riuscire ottimamente a dire più cose nello stesso momento. Questo è un esempio lampante. L'idea del concertato, che è una tecnica antichissima naturalmente, l'opera seicentesca e soprattutto settecentesca, pensate al sestetto delle nozze di Figaro di Mozart, al sestetto del Don Giovanni, ai grandi concertati, il quintetto del flauto magico, no? Quindi questa capacità, la possibilità della musica attraverso soprattutto la tecnica del contrappunto e la distribuzione delle voci all'interno del sistema armonico, questa possibilità evidentemente è conosciuta da tempo. Questo pezzo diventa però un emblema di questa affermazione di poetica. Come capite, Hugo se ne era reso conto perfettamente. La novità di questo brano è questa perfetta caratterizzazione dei quattro personaggi. Avete sentito in che modo diverso cantano? E il duca è sempre lui. Maddalena fino a questo momento non l'avevamo neanche vista, appunto. E Gilda? Questo lamento, questo sospiro che si estende e avvolge tutto il quartetto. E poi naturalmente la maledizione che resta costantemente dentro Rigoletto. Qui in realtà, attraverso l'analisi, se per esempio l'opera si fosse interrotta, avessimo perduto il resto del terzo atto, già dal quartetto si capiva come andava a finire. Si capisce, non c'è nessuna traccia nel quartetto di una possibile sconfitta del duca, il dolore di Gilda che diventa sempre più forte e soprattutto il fatto che Rigoletto è sempre invischiato, non riesce a liberarsi dalla sua parte esteriore, dall'idea della maledizione. Ora, conoscete naturalmente anche quello che segue, cioè il terzetto, anzi esattamente Verdi scrive scena, terzetto e tempesta. La tempesta è l'unico elemento convenzionale del terzo atto di Rigoletto, convenzionale nel senso che ci sono un'infinità di precedenti di tempeste operistiche e la tempesta, come ben sapete, l'abbiamo detto più volte, la tempesta ha una valenza simbolica, è una metafora. Cioè la tempesta riflette negli elementi della natura il tumulto che si sta verificando nell'animo dei personaggi, o in questo caso addirittura nella storia, che qua diventa veramente una storia assolutamente oscura. Però questo elemento convenzionale Verdi riesce a rappresentarlo a sua volta in maniera originalissima. Vi faccio sentire l'inizio della scena in cui cominciamo a sentire la tempesta che arriva da lontano. E Verdi qui ha un'idea molto innovativa. Quest'obo, come se fosse i lampi che si cominciano a vedere in lontananza.
20 scudi e tu detto, eccone 10 e dopo l'opera il resto.
Questo è Rigoletto che dà l'anticipo al sicario.
Alla mezzanotte ritornerò.
Non cale, a gettarlo nel fiume vasto io solo.
No, il vo far io stesso.
Sia il suo nome.
Vuoi sapere anche il mio? Egli è diritto, unizio.
Niente melodia, lo sentite?
La tempesta è vicina, più scura fia la notte.
Qui il duca si sta addormentando. Un eco del...
Maddalena!
Aspettate, mio fratello viene!
Che importa?
Attenzione.
Questo è il colpo di genio. L'idea di usare il coro a bocca chiusa.
Tu dormirai in scuderia all'inferno dove vorrai!
Oh, grazie!
Quanto
al tempo?
Sono 20 scudi d'oro. Ben felice d'offrirvi la mia stanza. Se a voi piace, tosto a vederla andiamo.
Ebbene, sono con te. Presto, vediamo!
Ora, avete sentito la tempesta come si avvicina da lontano? La tempesta naturalmente scoppia in furia esattamente nell'istante in cui Gilda decide di far finta di essere un viandante, di mascherarsi, di entrare dentro questa locanda maledetta e di farsi uccidere. E Verdi aveva questa grande capacità di sfruttare gli elementi atmosferici anche a livello scenico. Gli ultimi lampi della tempesta che se ne sta andando sono quelli che illuminano la scena in maniera tale che Rigoletto possa riconoscere che il corpo nel sacco che gli è stato dato non è il corpo del duca, ma è il corpo di Gilda. Questa è una caratteristica che le opere di Verdi mostrano molto spesso. Secondo atto del Ballo in maschera c'è una precisa indicazione scenica, la didascalia di quanto la luna sta salendo e crescendo e di quanto è luminosa. La luna sale, la luna è nel massimo splendore, nel momento in cui la luna è nel massimo splendore cade il velo che copre la faccia di Amelia che viene riconosciuta da Renato. Questo aspetto è, naturalmente, questo aspetto oggi è lasciato totalmente all'interpretazione dei registi, ma era un aspetto al quale invece Verdi era attentissimo. Ora, io non so se sono riuscito a farvi capire perché il Rigoletto è un'opera così importante, perché continua a essere così essenziale nel repertorio. Questo aspetto, cioè Verdi qui costruisce il suo primo personaggio dualistico. È un esperimento che poi sarà portato avanti in Violetta. Abbiamo parlato di Traviata l'anno scorso, non tanto tempo fa. In Violetta addirittura la trasformazione del personaggio va oltre. In ogni atto ci si mostrano delle facce differenti del personaggio. Questa idea di far evolvere un personaggio nel corso di un'intera opera nasce con il Rigoletto, che in qualche modo è la prima opera moderna della storia, la prima opera in cui andiamo veramente alla scoperta delle sfaccettature psicologiche di un personaggio. C'è qualche precedente, c'è il Flauto Magico di Mozart. Nel Flauto Magico, il personaggio soprattutto di Tamino e di Pamina si trasforma continuamente nel corso dell'opera, ma quest'idea, che come vedete Verdi ha fin dall'inizio, quando lui parla con la censura, gli dice: quello che io voglio rappresentare, la cosa che mi piace di più, è questo personaggio esternamente brutto, deforme, cattivo, ridicolo, rabbioso, e internamente pieno d'amore. Come ho cercato di mostrarvi, è proprio la regressione dall'interno all'esterno, cioè il fatto di arrendersi a questa scorza, in qualche modo dura, malvagia, piena di rabbia, che provoca la tragedia di Rigoletto. Capiamo anche perché, cioè, pensate a personaggi, cioè il fatto che per il resto della carriera molto raramente Verdi avrà il coraggio di creare dei personaggi così sfaccettati. In Otello c'è Desdemona e c'è Iago. Sono due aspetti della personalità di Otello che in qualche modo sono personificati. Nulla di questo è un Rigoletto. L'esternamente e l'internamente sono resi attraverso la musica e attraverso questa capacità verdiana, che qui è veramente impressionante, di, come avete visto, di rompere le convenzioni tutte le volte che l'elemento fondamentale della drammaturgia è in atto. Quindi non nelle arie del Duca, non nelle arie dell'aria di Gilda, non nel duetto fra Gilda e il Duca, ma in tutti gli istanti in cui c'è Rigoletto in scena. Le convenzioni teatrali sono completamente ripensate e questa è la chiave per capire tutta la carriera successiva di Verdi, Trovatore escluso. Il Trovatore è, come dire, un ultimo tuffo nelle convenzioni trattate in maniera superba, naturalmente, ma a partire da Traviata, non a caso Verdi arriverà con Aida, per esempio, a dire che non voleva più indicare i numeri chiusi. Capite bene che una volta che le forme cominciano a disgregarsi in questo modo, è aperta la strada verso una drammaturgia completamente differente, in cui i mutamenti psicologici del personaggio sono più importanti delle cristallizzazioni, per esempio, nella successione di un cantabile e di una cabaletta. In questo senso il Rigoletto è una delle opere più importanti, al di là della bellezza, al di là dell'emozione che ci dà, ma anche semplicemente dal punto di vista storico è una delle opere più importanti del repertorio, e spero quindi che in questa esecuzione, in questa rappresentazione, ve la godiate tutti. Grazie mille.